grazie a tutti coloro che ci stanno seguendo, che stanno seguendo la nostra rubrica Viaggi dell'innovazione, con la quale oggi riprendiamo subito dopo la pausa estiva. Quindi ringrazio tutte le persone che comunque ci hanno scritto quest'estate. Molti di questi ci chiedevano i link con le puntate che erano uscite, quindi abbiamo rimandato tutti i link e quindi insomma, siamo molto felici di riprendere. E oggi è una giornata, devo dire, particolarmente interessante. Parliamo di un tema assolutamente strategico per l'Italia, per il nostro paese, ma anche a livello internazionale. Se ne discute ogni giorno, ovviamente, anche a causa ovviamente di questa situazione bellica che stiamo vivendo, ma oltre a quella, naturalmente è un tema che è legato all'evoluzione delle piattaforme, all'evoluzione e all'intensità dell'interconnessione nella quale appunto ormai siamo inseriti, che porta cose molto interessanti, benefici molto buoni, diciamo, però da un altro punto di vista aumenta le minacce, l'insicurezza rispetto a quelle che sono i nostri dati, le nostre cose preziose che ormai sono molte di queste sono in rete, quindi diciamo da questo punto di vista è un tema molto importante. Quindi cyber security è appunto in una società, la governance della cyber security in una società complessa come quella che stiamo vivendo, quindi questo è il tema di oggi. Io sono molto contento perché lo affronteremo con ospiti assolutamente, oltre che graditi, di estrema professionalità e diciamo leader in quest'area, e quindi ci sarà con noi Rocco Mammoliti, l'ingegnere Rocco Mammoliti, che è responsabile della funzione sicurezza informatica del gruppo Poste Italiane, e il professor Roberto Setola, che è professore ordinario presso la facoltà di ingegneria dell'Università Campus Biomedico e direttore del Master in Homeland Security. Tutti e due hanno una lunghissima biografia e curriculum nell'ambito appunto della sicurezza, della cyber security ed anche altro, quindi mi scuso se mi limito solamente a questa definizione dei ruoli, ma insomma hanno una grande esperienza. Con me ovviamente c'è amico carissimo Massimiliano Cannata, giornalista, filosofo, autore televisivo e segue molto i temi dell'innovazione, l'innovazione tecnologica, e quindi sono contentissimo di averlo qui con me e oltre a naturalmente chiedergli, fargli delle domande, sarà anche lui a fare le domande, quindi insomma mi fa molto piacere poter essere con lui qui oggi in questo pomeriggio. Allora, se siete d'accordo, io inizierei dando la parola a Rocco Mammoliti perché lui ci dice insomma un po' come la vede questa storia della cyber security, un po' come la vede nel senso che lui la vede tutti i giorni, essendo appunto all'interno di una grande azienda, però anche nel panorama, oltre che dal punto di vista aziendale, anche in un panorama più grande che è quello appunto italiano e internazionale. Prego, Rocco.
Grazie mille Roberto e grazie mille dell'invito. È un piacere stare qui con te e con Massimiliano, il professor Setola e con Stroncature. Effettivamente fa un po' impressione, cioè parlare della cybersecurity che fino a un po' di anni fa era sostanzialmente una materia per addetti ai lavori, no? Che piano piano è uscita
Grazie.
dalle mura di chi si occupava di questo tema all'interno delle aziende, delle istituzioni, fino ad arrivare diventare un tema di assoluto interesse pubblico, sociale, economico diciamo, e con impatti, a mio avviso, ancora imprevedibili, perché sostanzialmente si sta capendo che la sicurezza, come più in generale anche tutti i sistemi IT di information technology, tu sei maestro Roberto in questo, ormai sono così pervasivi, così importanti, così vitali per il buon funzionamento della società civile che farne anche per un secondo, per un millisecondo a meno diventa un problema serio, anche per l'erogazione dei servizi essenziali alla cittadinanza. Per quanto riguarda la sicurezza e la cyber security in particolare, sostanzialmente si è capito proprio negli ultimissimi anni che c'è stato un salto di qualità dal punto di vista anche della valenza anche nazionale e sostanzialmente dal punto di vista anche dei soggetti che in qualche modo riescano a governarla meglio. Il titolo è molto interessante della discussione che abbiamo organizzato anche insieme, perché in realtà si parla di governance della sicurezza e di gestione del rischio all'interno di una società complessa. La società attuale è assolutamente molto, molto variegata, ci sono diversi patchwork di componenti infrastrutturali, di information technology, di sicurezza, che in qualche modo fanno sì che sostanzialmente i servizi della società attuale in qualche modo possano funzionare. Anche una piccola variazione, una piccola modifica delle condizioni iniziali, si diceva una volta, come il buon Massimiliano ricorderà, nei sistemi complessi, una piccola variazione sulle condizioni iniziali può causare delle modifiche e degli andamenti e delle dinamiche complessivamente non prevedibili. E quindi anche in termini di impatto, sostanzialmente la società attuale è sottoposta alla sfida della gestione della governance della sicurezza. La sicurezza va governata, va capita, va gestita. Ci vogliono tutta una serie di ingredienti per poter fare questo tipo di mestiere. Ora non entro nel dettaglio di quello che facciamo noi nelle organizzazioni in cui lavoriamo, ma più in generale quello che serve sono sostanzialmente pochi e classici ingredienti: sono le competenze, sono la capacità di realizzare, gestire e governare le cose, la capacità anche di imparare da quello che avviene sostanzialmente, perché ci sono tutta una serie di molteplici incidenti, eventi, accadimenti, una realtà da una singola organizzazione, anche ad una società complessa, che non riesce ad apprendere da quello che è avvenuto, è una società che è destinata prima o poi anche a fallire, a non riuscire a garantire quel concetto, quel livello di resilienza che ormai viene richiesto sostanzialmente a tutti. Se c'è un problema, io devo essere in grado non solo di gestirlo, ma fare in modo che la prossima volta quel problema, quell'evento, quell'incidente, quell'effetto che c'è stato non accada più, oppure magari la prossima volta riesco a essere meglio organizzato per fare in modo che gli eventi, gli impatti non siano così importanti. E questa cosa, ripeto, necessita di competenze, di persone, di capacità, classici ingredienti, non ci inventiamo nulla di nuovo, c'è bisogno di leadership, c'è bisogno anche di persone giuste al posto giusto dal punto di vista anche delle competenze, perché non c'è cosa più sbagliata che mettere delle risorse o delle persone che non hanno idea di quello che sta avvenendo all'interno del contesto tecnologico e complesso, come dicevamo prima, in cui avvengono questo tipo di eventi, e per cui se non c'è questa capacità di conoscenza, knowledge, e soprattutto di governo e di indirizzo, sostanzialmente gli impatti possono essere veramente non prevedibili.
Chiarissimo. Rocco, ti faccio subito una domanda. Cosa sta succedendo? Cioè, sta succedendo che le competenze che sono all'interno delle organizzazioni, organizzazioni come la vostra e anche altre, che ormai stanno sviluppando molto il settore di cyber security, stanno lottando contro chi? Contro altrettante, malevoli competenze che si sviluppano fuori. Quindi il livello si alza sempre di più, la difficoltà nella difesa, di quelli che sono, di quella che è la sicurezza delle organizzazioni, poi arriva persino alle persone singole, diventa sempre più difficile. È questo che sta avvenendo sostanzialmente, o anche la cyber security sta attraversando anche altri ambiti che prima erano tutto sommato inimmaginabili?
Bella domanda, Roberto, e poi mi piacerebbe anche sentire il professor Sedola su questo aspetto, perché parto proprio dalla tua seconda puntualizzazione. La cyber security sicuramente ha attraversato e pervaso tutta una serie di altri ambiti. Prima, come dicevo all'inizio, si trattava di governare e di gestire la sicurezza di un perimetro, all'interno del quale giravano, o in qualche modo venivano erogati, tutta una serie di servizi, c'erano tutta una serie di dati, informazioni pregiate, eccetera. Allora sostanzialmente la sicurezza era vista come sostanzialmente il fortino che doveva essere in qualche modo protetto con delle mura, con degli strumenti tecnologici, con delle competenze. Ora quello che è avvenuto è che il fortino non ha più senso, perché in realtà non c'è più limite al confine degli oggetti, dei dati, delle informazioni, dei sistemi, e quel patchwork di cui si parlava prima, con l'utilizzo e sostanzialmente la pervasività di sistemi, per esempio infrastrutturali come il cloud, o di tecnologie come l'Internet of Things, che sono assolutamente distribuite su tutti gli ambiti, soprattutto con una piena pervasività e presenza dell'elemento umano all'interno di questi sistemi. Per esempio, tutto il tema della digital transformation o dell'industria 4.0 ha fatto sì che sostanzialmente ora si hanno in mano degli strumenti che permettono non solo di monitorare, ma anche di agire e di modificare il funzionamento di sistemi, di apparecchiature, di sistemi complessi che fanno anche lavori hard, lavori fisici, cyber physical, come si dice, no? Quindi questa situazione ha fatto sì che la cyber security ormai ha in qualche modo pervaso il resto della società. E per cui se io non riesco a garantire in modo embedded, in modo come si dice tra tecnici, in modo security by design, quello che in qualche modo viene costruito per essere il più possibile resiliente, perché poi c'è un tema anche di costo-beneficio, perché poi ci sono anche molti costi che devono essere affrontati anche per raggiungere un livello minimo di sicurezza, e quindi non tutti se lo possono permettere, anche questo è un aspetto sociale e industriale importante. Quindi, se non si riesce a garantire quel livello minimo di adeguatezza, di resilienza, eccetera, sostanzialmente l'effetto di una carenza sulla cyber security fa sì che gli effetti possono essere, come dicevamo, assolutamente non prevedibili, anche abbastanza rilevanti. Poi sta succedendo un aspetto ulteriormente importante sulle competenze, no? Il livello di complessità dei sistemi è aumentato notevolmente, quindi anche la capacità di sicurezza, di maggior sicurezza su quei sistemi deve adeguarsi, quindi servono molte, molte più competenze rispetto a quello che succedeva prima, e servono anche delle competenze specialistiche settoriali a seconda del contesto in cui si va a lavorare. Per cui la guerra non è soltanto rispetto a scenari di attacco oppure attori malevoli che stanno fuori, ma la guerra è anche in termini di ricerca di personale, di competenze che sono diventate sempre più carenti, no? Quindi c'è un tema anche di previsione o di sostanzialmente di capacità della nostra società di in qualche modo di creare quelle risorse, quelle competenze, quelle persone che in qualche modo possono essere utili a fare in modo di che questa enorme flusso di dati, di gestione di sistemi, eccetera, possono essere governati e gestiti in modo assolutamente sicuro. Se manca quella competenza, diventa un fattore anche questo di rischio che fa sì che complessivamente poi il sistema complesso non funzioni in modo adeguato. Quindi non è solo un problema di scenari di minaccia che ci sono sempre stati. Magari sono intervenuti anche ulteriori attori e non più soltanto dal punto di vista economico rispetto all'organizzazione, magari sono anche attori, diciamo, sovranazionali che in qualche modo hanno interesse a far sì che ci siano delle problematiche di sicurezza, ma questo non è un tema, diciamo, facile da affrontare con un dibattito come questo. Quello che sta avvenendo però è che c'è veramente una guerra di competenze, di know-how, di conoscenze, e chi riesce ad avere non solo la tecnologia, ma anche le competenze per governarla, ha sicuramente un vantaggio competitivo nella maggiore capacità di gestione e di maggiore tutela, maggiore resilienza, maggiore sicurezza.
Benissimo, grazie Rocco. Io poi devo lasciare anche lo spazio a Massimiliano, ma volevo chiedere subito al professor Setola, ovviamente di aggiungere qualcosa a quello che diceva l'ingegnere Mammoliti, ma anche come siamo messi a livello di nazione, di governo italiano, diciamo, ecco, governo Stato italiano, insomma, ecco, perché le persone a volte si domandano questo, perché come diceva adesso Rocco Mammoliti, è talmente pervasivo non solo naturalmente per le organizzazioni, ma anche per i cittadini, diciamo, no? Che ormai tutti utilizzano, anzi forse nel post-pandemia hanno aumentato il tema dell'utilizzo del digitale, perché conoscono le piattaforme, quindi insomma sono entrati un po' di più. Però questo ha aumentato le possibilità, ma forse anche i rischi per tutti.
Innanzitutto vi ringrazio dell'invito, saluto l'amico Rocco Mammoliti e prima di rispondere alla sua domanda volevo riprendere quello che ha detto Rocco. Rocco ha detto che all'inizio il mondo dell'informatica, cyber security, era qualcosa per iniziati, cioè per esperti della materia che parlavano una volgata, un linguaggio esoterico. Se qualcuno di voi prova a parlare con un esperto di cyber security, io non mi considero tale, diciamo che ogni quattro parole usa otto sigle diverse, le mette in mezzo. Questo appunto per aiutare, per evitare che chiunque altro che non è di quel gruppo ristretto possa capire. In realtà questa cosa era dovuta al fatto che è una materia molto molto tecnica. Peccato che questa impostazione è perdurata nel tempo, per cui si è creata anche una barriera linguistica. Da una parte c'è l'esperto di cyber security che parla di certe problematiche, dal resto c'è il resto del mondo, il top management o gli utenti. Fin tanto che bisognava difendere il fortino e quindi io dovevo confrontarmi solo con le altre persone che insieme a me lavoravano su queste difese, questa è una strategia ottimale perché la comunicazione era precisa, era perfetta, era sintetica e andava esattamente al cuore del problema. Oggi che devo invece parlare at large, questo non è più vero. Rocco prima parlava di problematiche di sicurezza che dipendono un po' da tutti. Beh, ci sono delle statistiche che evidenziano come circa fra il 90 e il 95%, in funzione di quali statistiche andiamo a prendere, di tutte le compromissioni di cybersicurezza nel mondo industriale sono dovute a comportamenti inappropriati da parte dell'utenza. Cioè, che succede? Che alla fine, sì, il sistema informatico è complesso, ma l'anello debole è l'uomo. L'anello debole è l'uomo perché non comprende bene le problematiche, non ha abbastanza awareness rispetto a queste problematiche e tende a commettere errori. C'è anche da dire che negli ultimi 20 anni, adesso un pochino è migliorata la cosa, c'è stata una forte propensione a far vedere la cyber security come un elemento prettamente tecnologico e quindi una corsa a acquistare tecnologia, molta di questa tecnologia peraltro di importazione, su questo tornerò fra un attimo, quasi a dire che è un problema tecnologico che si risolve con la tecnologia. Falso, perché come ho detto prima, comportamenti inappropriati aprono delle falle di sicurezza spaventose. Quindi dobbiamo innanzitutto noi come singolo utente iniziare a comprendere che internet è un mondo interessantissimo, utilissimo, dove però ci sono dei problemi, dove dobbiamo imparare a convivere, dobbiamo imparare a vivere. Ancora oggi la password più diffusa a livello mondiale è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vuol dire che la gente non si rende conto di che cosa vuol dire lasciare quella password. Sto facendo uno studio con i miei collaboratori. Stiamo andando a cercare quante sono le telecamere online che hanno le password di default, cioè password pubblicate dal produttore. Stiamo parlando di una percentuale compresa fra, dipende dal tipo di produttore, fra l'1 e il 5%. Vuol dire che, tenendo presente che ci sono circa 1 milione di telecamere sul mondo, abbiamo circa, voglierò a fare i calcoli, 50.000 telecamere che io posso tranquillamente vedere tutto quello che stanno registrando. Perché? Perché nessuno si è neanche preso la briga di cambiare la password, utilizzando ancora la password di default. Magari perché l'installatore ha fatto più velocemente così, così non deve andarsi a ricordare tutte le password. Queste sono le grosse problematiche che dobbiamo affrontare. Per venire alla sua risposta, come siamo in Italia, colgo la provocazione di Rocco sulle competenze e aggiungo quello che ho detto prima. Negli ultimi 20 anni noi siamo stati sostanzialmente acquirenti di prodotti di cyber security che ci venivano erogati da tutta una serie di società più o meno valide. Una su tutte, ricordiamo il caso di Kaspersky, che era nel catalogo Consip, suggerito dalla Consip per le pubbliche amministrazioni, poi è stato tolto.
Certo.
Questo ha comportato in parte che l'industria italiana non si è completamente sviluppata, forse poteva crescere un po' di più, adesso ci stanno un po' di investimenti sopra. Questo anche ha comportato che il mercato del lavoro non era così push in un certo momento su queste figure professionali. Oggi c'è grandissima, come diceva Rocco, interesse per figure professionali della cyber security, in realtà è più ampio, per figure professionali nel tutta dimensione digital, quindi dalla digital analytics fino alla competenze informatiche, non abbiamo però una capacità di formare queste persone, o meglio, non abbiamo un numero sufficiente di persone da voler formare. Ancora oggi, se andiamo a vedere le statistiche di iscrizioni ai corsi di laurea, vediamo che tutta l'area STEM non è adeguatamente presente. Continuiamo a soffrire in Italia di una eccessiva interesse dei nostri giovani su tipi di corsi di laurea che hanno una minore attrattività sul mercato del lavoro. In altre nazioni questo gap di competenze è ancora più ampio del nostro, il che non ci deve far essere contenti per due motivi. Primo, perché è probabile che anche noi domani avremo questo gap di competenze. Secondo, e questo è un dato che è emerso nell'ultima riunione dei referenti di Alma Laurea a cui ho partecipato, nelle facoltà legate soprattutto all'informazione vi è una forte migrazione verso l'esterno. Fuga di cervelli o anche più banalmente ricerca di situazioni lavorative più attrattive. Questo vuol dire che non solo a breve non avremo le competenze interne, ma che abbiamo anche investito per formare persone valide che però andranno all'estero. Questo ci aprirà una vera e propria voragine di competenze. A livello nazionale? Bene, finalmente abbiamo un'agenzia. Io ho sempre detto che la gestione prima all'interno del DIS aveva una grossa complicazione di dialogo fra soggetti interni e esterni. Adesso abbiamo un'agenzia che sta strutturando. È ancora appena nata, ancora non ha finito il piano di assunzione, sta sviluppando delle strategie. È sufficiente? Diciamo che stiamo partendo. In Italia molto spesso non partiamo. Su questa tematica siamo partiti su alcuni aspetti anche prima di altri. Il CNAIPIC è stato probabilmente, cioè il centro della polizia per il contrasto alle azioni contro cyber, contro le infrastrutture critiche, o più in generale la polizia delle comunicazioni, è stato uno degli apripista in questo settore a livello mondiale. È stato studiato e imitato da moltissime altre strutture. Oggi abbiamo affiancato l'agenzia, le forze armate si sono ristrutturate creando il CORE, il centro operativo in rete, attualmente diretto dal generale Scalese, e stiamo costruendo questo connubio. Le grandi aziende, Poste Italiane fra queste, ha messo su un interessante modello di cyber security, ma quasi tutti i grandi operatori. Abbiamo però un buco, e sono le piccole e medie imprese. Purtroppo in Italia, o meglio, fortunatamente in Italia, il tessuto produttivo è legato alle piccole e medie imprese. Piccole e medie imprese che però non colgono la drammaticità dell'importanza della cyber security, fino a scoprire che un ransomware li può completamente distruggere. Se dobbiamo lavorare, oggi dobbiamo lavorare su un miglioramento della cultura delle piccole e medie imprese, e soprattutto supportare l'attenzione a questi temi nelle scuole e quindi nelle università.
Benissimo, grazie. Grazie, professor Sedola. Devo dire molto, molto interessante questa descrizione, questo panorama che ci ha fatto, perché ci fa vedere appunto noi stiamo parlando di complessità, ma devo dire no, quanto è variegato in realtà il mondo della cyber security, e quindi e come si è allargato ultimamente e come sia diventato, lo dicevamo prima anche con Rocco Mammoliti, diciamo molto più pervasivo rispetto, giustamente come entrambi avete detto, a un settore specifico tecnico, e quindi anzi si sta scoprendo che non è solo un problema, diciamo, legato alla tecnologia. Su questo volevo coinvolgere Massimiliano Cannata, perché tu come giornalista hai seguito il tema da tanti anni, e quindi cosa ne pensi, e cosa pensi sia la coscienza in giro delle persone rispetto a questo? Perché ecco, l'esempio che ci diceva il professor Setola sulle password è un esempio piccolo ma significativo, cioè non c'è questa conoscenza e questa coscienza di quanto possa essere, fino a che poi ci succede qualcosa, perché a tutti noi è successo qualcosa, quello che il profilo di Facebook violato, quell'altro, quindi lì allora ci rendiamo conto della nostra vulnerabilità. Se no, forse perché siamo talmente, no, ormai metà o più della nostra vita è dentro il digitale, e allora non riusciamo a gestirla, quindi diventa quasi un problema di gestione, rispetto al quale la sicurezza ovviamente è un qualcosa che ci fa risvegliare e ci dà anche le dimensioni, diciamo, della nostra presenza poi nel digitale. Quindi ecco, volevo sapere tu che percezione hai trovato cosa ne pensi. Ecco.
Mi ho ascoltato con interesse e faccio una riflessione, una considerazione rispondendo alla tua sollecitazione, e dal canto mio anche qualche spunto e qualche domanda allo stesso ingegner Mammoliti e al professor Setola. Dicevo, vi ascoltavo con interesse perché effettivamente il mestiere di chi fa comunicazione su questi argomenti, come mi sono trovato a fare io in questi anni, con un background prevalentemente umanistico, quindi io ho fatto studi di filosofia e poi di scienza della comunicazione e poi di scienza della politica, ha potuto vedere e registrare quanto sia importante far parlare codici diversi, mettere in comunicazione linguaggi specialistici che altrimenti rimarrebbero chiusi nei tecnicismi. La sicurezza è un grande tema del nostro tempo, quindi c'è stato un salto di qualità rispetto alla percezione di questo tema. Il paradosso, la contraddizione sta nel fatto che anche se il salto di qualità e di posizionamento c'è stato, non c'è ancora questa vera sensibilità diffusa nella collettività. Ne abbiamo più volte detto con te, ma anche con Rocco Mammoliti, con cui siamo trovati a confrontarci su questi argomenti. Mentre parlava Rocco di resilienza, di necessità di potenziare e rafforzare il capitale umano, che lo diceva bene anche il professor Setola, ascoltando, intervistando, sentendo degli esperti, sempre le considerazioni finiscono col convergere sull'anello debole. L'anello debole è sempre il fattore umano di questa difficile filiera tecnologica di cui noi parliamo. Mi venivano in mente le lezioni di Stefano Rodotà, quando sottolineava la necessità di tutelare il corpo elettronico. In questa bellissima metafora c'era dentro tutta la rivoluzione digitale che stiamo vivendo e continuiamo a vivere. Floridi parla di questa vita on life, quindi non solo online ma non offline. Cioè siamo fondamentalmente dei soggetti ibridi che siamo costantemente dentro e fuori la rete, con tutte le difficoltà che questo naturalmente comporta. Quanto la sicurezza sia al centro dell'agenda anche geopolitica e della riflessione politica internazionale lo dimostra pure il 20° pensare all'attualità. Si sta chiudendo il 20° congresso del Partito Comunista a Pechino. Il presidente parlava della centralità della sicurezza per capire il nostro tempo. Sicurezza che cammina insieme alla trasformazione digitale. Cioè mentre negli anni 90, fine degli anni 90, inizio degli anni 2000, riuscivamo a definire l'epoca che stiamo vivendo come un mix fra globalizzazione e internet. Oggi per capire dove stiamo andando dobbiamo parlare di sicurezza e trasformazione digitale. Talmente forte è questo argomento ormai all'interno di quello che vive in maniera forte all'interno degli stessi meccanismi di equilibrio democratico che sono messi sotto scacco da fenomeni drammatici come per esempio la guerra in Ucraina. Ma lo vediamo anche con i nostri figli quando navigano su internet, quali possono essere i rischi. Quindi il grande e il piccolo si toccano. Per chi fa informazione su questo ci vuole grande etica della responsabilità, perché non si possono sbagliare i tempi e anche la sobrietà del racconto di quello che accade. Diceva prima il professore, e con questo vengo una sollecitazione anche per Rocco Mammoliti, che sta lavorando molto su questo aspetto. C'è la difficoltà di focalizzare delle competenze adeguate, di certificare queste competenze. quanto, diciamo, è grave a vostro giudizio in questo momento? Noi, mi pare di aver letto che circa 60.000 profili di sviluppatori mancano al mondo della cyber security e di profili tecnici. Da che cosa dipende questo gap, secondo voi? C'è sempre un po' un pregiudizio un po' crociano che ci porta a valorizzare solamente le lettere, gli studi umanistici, sui profili tecnici, sulle competenze matematiche? E che cos'altro c'è, diciamo, questo, dietro questo gap a vostro giudizio? Peraltro il professor Setto è anche ideatore, anche titolare di un master molto importante, quindi penso che si scontra continuamente su questo e stia lavorando tantissimo sulla costruzione di saperi adeguati a muoversi nell'ambito della cyber security. Prima il professore, non so se...
Mi ha accolto su questo aspetto, su cui ho avuto già modo di riflettere anche da altre testate. Allora, partiamo da un assunto. Prendiamo la pubblica amministrazione. Pubblica amministrazione dove probabilmente è molto deficitaria, escludendo l'agenzia, le competenze del settore cyber. E digitale in senso lato. Perché? Beh, per due ordini di motivo. Primo, perché gli stipendi della pubblica amministrazione al momento non sono attrattivi rispetto a quello del mercato privato, ma questo direi forse di più, perché ancora oggi nel mondo della pubblica amministrazione il tipo di sviluppo verticale di carriera tende a premiare altre tipologie di competenze. Tende a premiare tipologie di competenze più legate a aspetti giuridico-amministrativi, perché la pubblica amministrazione da sempre ha individuato in queste competenze quelle core per i suoi funzionari apicali. Forse dovremmo iniziare, a mio avviso, a lavorare in questa direzione. A me piace molto l'idea che hanno portato avanti molte forze dell'ordine, carabinieri, guardie di finanza, eccetera, di creare dei ruoli tecnici dove innestare figure professionali con una carriera, almeno nella fase iniziale, accelerata, che valorizzasse quelle competenze in aggiunta alle competenze classiche che escono dalle accademie. Probabilmente nella pubblica amministrazione dovremmo iniziare a ragionare in quest'ottica, cioè di predisporre percorsi di sviluppo su competenze anche tecniche. Informatica è la prima cosa. È ovvio che riuscire meglio a vendere agli studenti liceali, il termine forse sbagliato, vendere, però far comprendere quali sono le effettive esigenze del mercato del lavoro a 5 anni, potrebbe essere un modo per indirizzare. Nell'ultima riforma degli studi si è rilanciato gli ITS. Quella potrebbe essere una strada nuova, nel senso che gli istituti professionali nel tempo hanno in parte perso quella spinta di formare una classe professionale di soggetti in grado di operare nei vari settori, in particolare nel settore informatico. Probabilmente si aspetta che questi nuovi ITS, che sono coprogettati dal privato e dall'università, possano andare in questa direzione. Il problema però non è solo nostro, è mondiale, e ci vuole tempo per mettere a posto. La Cina, visto che ho parlato prima di Xi Jinping, si è resa conto di questa problematica, ma se ne è resa conto 20 anni fa, e ha favorito una fortissima emigrazione di propri talenti che sono andati a studiare, a crescere nelle migliori università mondiali, e adesso sono rientrati per formare una seconda generazione di competenze. Anche noi mandiamo i nostri studenti a formarsi all'estero, non abbiamo però ancora quella capacità di riportarli per poterli usare come volano per far crescere queste competenze. Scusami Rocco che ti ho preceduto.
No, prego, prego Rocco.
No, ma hai fatto benissimo Roberto. Io aggiungo, perché mi trovi assolutamente d'accordo su tutto quello che hai detto. Aggiungo un aspetto, diciamo, che è anche, diciamo, legato alla scuola primaria e secondaria, no? Perché tu hai parlato degli ETS, delle competenze del liceo, ma secondo me qui il problema è molto più profondo e culturale. E mi dispiace, ma segnalo, tu hai una bella, bellissima, che io ammiro, competenza classica, però le nostre scuole purtroppo non danno fin dall'inizio nessun tipo di impegno a far appassionare i ragazzi sulle materie STEM, sulle materie scientifiche. Allora, è bella la filosofia, ma è bellissima la matematica, è bella, cioè, sostanzialmente la storia, la letteratura, ma è bellissima anche la fisica. Io ho trovato stupendo alcuni corsi che ho fatto nel tempo, diciamo, di ingegneria con persone assolutamente illuminate che mischiavano le cose, come era un tempo, no? Voi insegnate che nel Rinascimento sostanzialmente non c'era il fisico, il matematico, l'astronomo, c'erano delle persone illuminate che si occupavano di tutti i campi della scienza e delle lettere e della filosofia. No? Io non dico che bisogna tornare a quel periodo, soprattutto perché c'è bisogno di una forte specializzazione, ma permettetemi, è assolutamente improponibile che un ragazzo arrivi al quinto liceo o al quinto superiore senza aver mai toccato un computer, senza mai scritto una riga di codice di internet, magari conosce benissimo tutte le declinazioni latine, conosce benissimo tutta la letteratura classica, ma siamo ormai in un'epoca in cui non ci possiamo più permettere questa cosa. Quindi il vulnus, diciamo, il professor Sedola si impegna a trovare persone, a fare in modo che anche nelle forze dell'ordine, nella pubblica amministrazione vengano create anche delle riconversioni anche in termini di competenza, ma qui il problema è a monte. Cioè qui il problema è che ai ragazzi delle scuole elementari e ai ragazzi delle scuole medie già non viene assolutamente insegnato come appassionarsi a questi temi, come in qualche modo approfondire, legare, capire anche, perché poi quando si arriva al liceo si ha anche una struttura mentale, una capacità anche, e una coscienza critica, una capacità critica più evoluta, per cui, bene, si studiano per esempio le democrazie, ma non si insegna che per esempio i social network, o l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, o l'utilizzo anomalo della cybersecurity può minare il concetto stesso di democrazia oggi.
Certo.
Perché non dobbiamo solo studiare quello che è avvenuto nel passato, dobbiamo capire anche quello che sta avvenendo bene oggi. A stento si arriva agli ultimi anni del liceo anche a studiare l'epoca moderna, la storia moderna e quello che sta avvenendo e gli strumenti tecnologici che ci sono in questo momento, no? Quindi bisogna fare in modo che i ragazzi, i nostri ragazzi, si appassionino bene e tanto prima su queste tematiche, in modo tale da arrivare poi alla fine del liceo, dell'istituto superiore, capaci e con un ventaglio di possibilità che sono molto più vicine alla realtà lavorativa che poi troveranno dopo. Perché se noi continuiamo, diciamo, a insistere su materie classiche, secondo me questo dipende anche da una preponderanza di presenza di persone laureate in quel settore nella scuola, per cui quelle giustamente spingono i ragazzi ad appassionarsi alle materie che insegnano, no? E c'è anche una distanza forte rispetto all'attuale, cioè a quello che sono le attuali competenze, lo stato dell'arte e della tecnologia rispetto a quello che sostanzialmente avviene nelle nostre scuole. Nelle scuole superiori, per esempio, anglosassone o del Canada o degli Stati Uniti d'America, le nostre sono sicuramente migliori, non c'è nessun dubbio sotto ogni punto di vista. Però hanno una caratteristica molto, molto, molto semplice, che già fin dal primo anno del liceo delle superiori loro mettono le mani su delle cose, fanno delle attività pratiche, riescono a capire che non c'è solo un'idea, un concetto da imparare a memoria o da saper anche, diciamo, in qualche modo rielaborare, ma riescono a fare delle attività pratiche e possono sceglierle, sono assolutamente liberi poi di fare il corso di fotografia rispetto a quello di elettronica applicata, a quello di informatica, di coding o di intelligenza artificiale, no? Quindi noi abbiamo una lacuna grave, secondo me, a monte, quindi sulle scuole primarie. Quello che avviene poi dopo, e quindi bypasso la parte che ha molto bene rappresentato Roberto, quello che avviene dopo in termini di flussi di persone e quello che sta anche avvenendo e che io sto notando anche purtroppo direttamente con molti ragazzi che lavorano anche con noi, è che non solo c'è il tema del flusso di persone che dall'Italia ormai vanno verso l'estero, lavorano in contesti dove vengono pagati di più, remunerati di più, hanno più opportunità, e poi non tornano. Ma c'è un ulteriore fenomeno che viene dato anche dalle condizioni attuali di smart working o di possibilità di lavoro da remoto, perché le persone possono, ora hanno capito e abbiamo capito anche come organizzazione, che le persone possono lavorare benissimo da remoto, soprattutto nel nostro settore, soprattutto nell'IT, nella digital transformation e ci mancherebbe altro anche soprattutto nella cyber security, ma le persone possono stare benissimo qui in Italia e lavorare per soggetti stranieri, quindi per realtà straniere. Quindi il tema della sicurezza, delle competenze, delle risorse va affrontato come sistema e quindi vanno rese assolutamente agevoli, diciamo, tutte le e semplici tutte le iniziative per fare sì che le persone, i ragazzi, possano essere sostanzialmente impegnati, ingaggiati, diciamo, inseriti all'interno dei nostri contesti lavorativi, ma magari senza pagare tasse, senza avere limiti di tempo, di orario, garantendogli il massimo della flessibilità, facendo in modo che possano trovarsi bene nel loro territorio d'origine. L'esperienza straniera estera è ottima, è validissima, ma poi bisogna fare di tutto per farli tornare indietro, come si diceva prima, come diceva il professor Edola, quello che ha fatto la Cina. No? Dobbiamo fare in modo che le nostre persone rientrino in Italia e si stabiliscano qui e le loro competenze vengano poi diffuse, come avveniva diciamo, nelle arti, nei mestieri del Rinascimento, in quelle botteghe in cui si tramandava tutta una serie di competenze, perché non è solo l'istituzione poi che crea le risorse, soprattutto nell'ambito della cyber security, c'è anche una comunità di pratica, una comunità in cui molte competenze si tramandano e si passano dal punto di vista operativo tra una risorsa e un'altra, tra persone che magari hanno più capacità, hanno più esperienza e riescono a passare queste competenze anche ad altri soggetti. Quindi questo percorso purtroppo in Italia ancora non è maturo.
Questo è un passaggio penso critico, scusami se aggiungo un elemento su questo e posso ricoinvolgere anche Roberto Panzarani che ha sempre questo occhio attento all'internazionalizzazione. Abbiamo più volte detto che l'innovazione è proprio attraversare questi mondi diversi, con una definizione che è del nostro amico e anche filosofo Gianluca Bocchi della complessità. E so quanto anche Rocco Mamoriti stia molto a cuore alla ricerca. Quando noi riflettiamo sul sapere, sui saperi, sul modo di appassionare le giovani intelligenze, non dimentichiamoci che senza la ricerca questa passione non si può neanche innescare. C'è un aspetto applicativo, che è quello che ci impongono le tecnologie, che devono essere costantemente aggiornate, seguite, manutenzite, potremmo dire, utilizzando un termine forse magari superato, ma c'è una dimensione della ricerca che spesso ci vede un po' arrancare. Nella vostra visione, nel confronto con gli altri paesi, secondo voi l'Italia dove si posiziona? Io ricordo che tu mi raccontavi di un paradosso: oggi spesso i ragazzi non sono attratti dalla grande corporate, non voglio essere magari assunti in posto in Telecom, faccio dei nomi, Enel, Eni, ma potrei continuare nell'elenco, preferiscono mai lavorare in un garage pure di essere liberi, di lavorare, che le loro idee possano fermentare, che possano veramente operare liberi in un contesto che non li condiziona. In questo ci sono fattori organizzativi, e Roberto Panzani lo sa bene, che studia l'organizzazione da troppi anni, sono fattori di cultura d'impresa che devono essere modificati, e ci sono anche fattori di orientamento degli investimenti. Recentemente tu sottolineavi, Rocco, la direzione del PNRR e di una nuova alleanza fra pubblico e privato per rilanciare effettivamente i settori strategici. Dove siamo su tutto in questo fronte che è delicato e che implica delle scelte politiche? Come siamo posizionati noi?
Guarda, inizio io poi. No, Roberto, se vuoi.
No, assolutamente, guarda, vi lascio la parola perché siamo, diciamo, abbiamo 10 minuti, quindi voglio, aggiungo però, insomma, su questo non dico quasi niente, dico semplicemente un elemento in più, rinforzando questo che diceva Massimiliano Cannata sul discorso che anche questo fenomeno della Great Resignation, le persone che si dimettono perché non hanno un'identità con il lavoro, non hanno motivazione, quindi questo è un fenomeno molto grande che, insomma, noi devo dire anche stiamo studiando molto da questo punto di vista. Il futuro del lavoro come sarà, perché siamo in una fase talmente di transizione adesso dallo smart working al futuro di una organizzazione, si dice ibrida, così via, però insomma è un grosso tema su cui abbiamo così, riusciamo, si sono accesi dei fuochi, ma insomma non riusciamo ancora a vedere complessivamente il futuro. Io, ok, su questo vi lascio rispondere, e insomma io semplicemente è un tema insomma, sul quale che studiamo, e quindi casomai sarebbe da aprire quasi un'altra, come dire, un'altra puntata insomma, che magari potremmo fare. No, vi facevo un'altra domanda invece specifica, che potete aggiungere ovviamente rispondendo a quello che dice Massimiliano, sul tema geopolitico, perché l'abbiamo accennato all'inizio, però questa cosa sta della geopolitica, in questo momento, quindi il tema dell'invasione russa in Ucraina, di conseguenza il posizionamento della Cina, eccetera. Beh, questo ha conseguenze dirette sulle aziende, no? Cioè, usiamo il Golden Power nei confronti di aziende cinesi in questo momento, perché è un'autocrazia e così via. Cioè, stiamo mettendo davanti la politica rispetto all'economia. Questa forse è una cosa di cui tante volte discutiamo anche qui in Stroncature. E questo è un fatto nuovo. Fatto assolutamente nuovo, perché prima avevamo appunto, che ne so, Huawei, Samsung, Apple. Adesso si inizia ad avere dei dubbi, adesso non so il governo italiano, ma il governo italiano sta iniziando insieme con l'Europa ad avere dei dubbi su questo, quindi sta cambiando il mondo della geopolitica, ma anche il mondo delle alleanze, diciamo, delle alleanze o delle, in qualche modo, delle disponibilità aziendali, no? Importanti, insomma, ecco, pensiamo solamente alla Cina, al nostro rapporto che abbiamo, e come in qualche modo sta cambiando, non sappiamo come, non sappiamo ancora come, però di effetti si sentono dei rumors diversi. Quindi benissimo, prima Rocco e poi professor Setola, così possiamo concludere. Vi lascio le ultime due battute, prego.
Guarda, molto velocemente, parto dalla tua osservazione sugli aspetti geopolitici e sul concetto di sovranità tecnologica e digitale. Non è più una bestemmia, cioè il fatto di essere, diciamo, avere un sano sovranismo, una sana tutela del Made in Italy, una identificazione chiara degli asset su cui si può contare, su cui si può, diciamo, investire per valorizzarli, no? Anche e soprattutto nell'ambito della cyber security, ma più in generale nell'IT e nelle tecnologie nazionali. Questo ormai, diciamo, è assolutamente assodato, lo stanno facendo tutti. Se l'Italia non inizia a farlo seriamente, ci sono già ovviamente molte iniziative che vanno in questa direzione, ma secondo me vanno assolutamente potenziate. Non faccio, diciamo, semplici paragoni, per esempio, tra quello che fa la Francia rispetto a quello che fa l'Italia. Diciamo, noi abbiamo un cammino da percorrere su questo fronte. Dobbiamo cercare di valorizzare molto di più le competenze, le know-how e le capacità sostanzialmente nazionali, perché questo ci garantisce di più, ci ritorna tutto in termini di maggiore sviluppo, di maggiore resilienza, di maggiore capacità anche di gestione della nostra economia e dei nostri sistemi anche e dei nostri processi e dei nostri servizi. Però per rispondere anche a Massimiliano, lui ha fatto una provocazione importante, cioè stiamo andando nella direzione giusta. Io, allora, non sta a me decidere rispetto a come e a dove sta andando il PNRR. Il professor Setola prima diceva abbiamo l'agenzia, si stanno facendo investimenti, eccetera. Dal mio punto di vista si deve costruire un po' di meno dal punto di vista fisico, meno edilizia, se dovessi fare uno slogan, più competenze, più risorse nell'IT, nella sicurezza e nelle capacità tecnologiche. Perché le capacità e le risorse e le persone poi, no? Rimangono e continuano a evolvere, quindi a produrre, a generare ulteriore valore per l'ecosistema nazionale. E l'edilizia, una volta che tu hai fatto una bellissima facciata al palazzo, diciamo, io capisco, è sicuramente importante, ci sono anche temi ambientali assolutamente da salvaguardare, però vedo che c'è una disparità enorme in termini di interesse, ma anche di attenzione politica su questi temi, che magari hanno un gettone di discussione immediato dal punto di vista del consenso politico, e però si perde di vista qual è l'obiettivo di medio e lungo periodo. No? L'obiettivo di medio e lungo periodo deve essere molto più strategico e deve essere fatto ruotare intorno alla capacità, all'autonomia nazionale, sia in termini di competenze che di tecnologie, di poter garantire quello che abbiamo e di poter erogare i servizi sempre più innovativi. Altrimenti succederà sempre quello che è avvenuto negli ultimi 20-30 anni. Acquisteremo sempre di più licenze, software, applicativi dall'estero. Magari possiamo anche fare delle scelte se ci sono più simpatici gli uni rispetto agli altri, e quello assolutamente è corretto e soprattutto attuale e va fatto, però questo non significa in qualche modo non utilizzare la capacità creativa, l'intelligenza, le persone che abbiamo sul territorio nazionale. Questo veramente, secondo me, è il cuore centrale intorno a cui bisogna investire nel PNRR e non soltanto nel PNRR. Roberto, se vuoi...
Guarda, parto con un messaggio di ottimismo. Prima Massimiliano Cannata diceva siamo indietro come ricerca. Bene, io sto in un osservatore privilegiato perché sono fra gli esperti che per l'Italia seguono il programma Horizon Europe, che è il programma di finanziamento alla ricerca. Nella prima call di Horizon Europe, l'Italia è stata la nazione che ha portato a casa il maggior numero di fondi di tutte le altre nazioni, e un'azienda italiana, non faccio nomi, giustamente, è stata l'azienda che ha avuto il più alto finanziamento di tutte le aziende europee, portando a casa, avendo preso 3 o 4 progetti, una cifra significativa. Quindi vuol dire che come ricerca siamo bravi. Beh, in realtà siamo bravi in diversi segmenti della ricerca, dalla robotica alla medicina. Abbiamo un piccolo problema: non sappiamo fare squadre. Abbiamo tante bellissime eccellenze, abbiamo tanti ragazzi che partono in quegli scantinati, poi trovano un po' di difficoltà burocratica e, se va bene, trovo un'azienda all'estero che se li prende, se li porta via. Il nostro problema è migliorare un dialogo pubblico-privato. Il pubblico vede sempre un po' in sospetto il privato dall'altra parte non sempre si fida del pubblico. Alla fine non facciamo sistema paese, non facciamo squadra, non riusciamo a valorizzare al massimo quello che sappiamo fare. Però siamo bravi, almeno sulla ricerca siamo i migliori in Europa in questo momento nel campo della sicurezza.
Benissimo, grazie. Su questa nota di ottimismo sono felice di andare verso la conclusione e vi ringrazio molto, nel senso che mi ha fatto molto. La nostra rubrica si chiama Viaggio in Innovazione, e quindi era doveroso assolutamente affrontare questo tema della cyber security in modo competente e professionale, come voi ci avete permesso di fare. Quindi siamo veramente molto, molto contenti. Sento che è un tema su cui ritornare, su cui penso che l'abbiamo veramente affrontato in modo diciamo generale, con grande competenza, ma estremamente vasto, profondo. Quindi veramente, insomma, casomai riorganizzeremo un altro incontro di approfondimento, perché le tematiche che sta toccando la cyber security seguono quelle che sono le tematiche dell'innovazione tecnologica, della trasformazione digitale, quindi per forza sono pervasive. E quindi sì, insomma, speriamo anche di far ritornare indietro un po' di cervelli, ma come si diceva, è vero, cioè il tema di non avere una visione sistemica per questo paese è il dramma che stiamo vivendo in tutti i settori. Quindi è chiaro che poi alla fine, soprattutto l'accesso, io sono appena tornato adesso dalla Danimarca, abbiamo visto l'agenzia governativa del governo danese, i quali loro stanno vendendo il loro sistema come creare un ecosistema di innovazione. Cioè, ecco, loro stanno vedendo questo, come loro lavorano molto bene fra settore pubblico e settore privato, come ricordava adesso il professor Setola. Questa è una cosa che fanno molto bene loro, sono bravissimi e lo vendono, e solo questa agenzia mi diceva ha più di 137-140 delegazioni che vengono da tutto il mondo per vedere il loro sistema. Ecco, questo è interessantissimo. Allora, concludo dicendo questo discorso che diceva prima Rocco Marmolini sul PNRR: è questo, dobbiamo investire su questo, sulla nostra capacità, su sviluppare la nostra capacità di organizzativa, su sviluppare il nostro accesso alla digital transformation ai cittadini, cioè rendere semplici le cose veramente, cioè non. Così, non fare finta di digitalizzare, poi alla fine non riusciamo mai ad avere l'oggetto, che ne so, una carta d'identità, cioè non ci si arriva mai. Ecco, però siamo pieni di computer, però ecco, cioè il sistema organizzativo italiano che è vittima, però vittima secondo me appunto di questa carenza di visione sistemica assolutamente, per cui i famosi individualismi che sono personali, che sono aziendali, che sono organizzativi, che sono nella pubblica amministrazione, ci impediscono poi di dare un prodotto unico, di avere la centralità del cittadino, in questo caso la centralità della persona. Ecco, questo è il dramma che noi viviamo. Quindi è verissimo, non ci manca la creatività, non ci manca la capacità di innovazione, però ci manca forse il cuore, la generosità, non lo so, forse la saggezza per arrivare a organizzarci in modo più decente. Io vi ringrazio molto, siamo in conclusione, quindi ringrazio tantissimo Rocco Mammoliti, insomma il professor Setola che è stato con noi, auguro a tutti quanti voi una buona continuazione. Do appuntamento al prossimo incontro, che è il 4 novembre, dove avremo ancora Massimiliano Cannata, quindi farà piacere, ed è un incontro invece sulla compliance integrata, come si dice, e sullo sviluppo della compliance integrata, diciamolo bene. E invece tutti quanti coloro che ci seguono vi invito l'8 novembre al secondo appuntamento con Nunzio Mastrolia e Roberto Venotti, che facciamo sulla leadership nelle società chiuse e nelle società aperte, argomento ahimè molto molto attuale. Grazie a tutti e appuntamento alla prossima puntata di Viaggi con l'innovazione. Arrivederci, grazie a tutti.
Ciao. Grazie.
Ciao Maria Teresa, grazie per essere stata con noi.